braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Teheran ha accusato Washington di aver violato la tregua con i raid della notte scorsa. I guardiani della rivoluzione dicono: abbiamo risposto colpendo le forze americane nella regione. Il Bahrain ha fatto sapere di essere stato attaccato con droni iraniani. Il terremoto in Venezuela, secondo le Nazioni Unite, oggi sarà una giornata cruciale per trovare superstiti ancora in vita. I dispersi sarebbero circa 50.000. Oggi il Pride di Milano, la comunità LGBTQIA+, scossa per il duplice omicidio di Camaiore. Sulla violenza legata al genere e all'orientamento sessuale, il governo mette la testa sotto la sabbia, dice Arcigay, che contesta anche i passi indietro fatti con la legge sul consenso informato nelle scuole. E Trump ha minacciato dazi al 100% ai paesi europei che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. La Commissione europea dice: ci regoliamo sulla base dei nostri valori democratici. Sono le 13:01, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dal Medio Oriente. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua. Teheran ha detto che gli attacchi americani della notte scorsa sono una chiara violazione del memorandum d'intesa firmato solo la scorsa settimana, e questa mattina ci sarebbe stato anche un altro incidente nello stretto di Hormuz. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
Allora, come sapevamo, questo processo che dovrebbe confermare, consolidare la fine della guerra e portare a un accordo complessivo tra iraniani e americani è molto fragile. Le fragilità sono evidenti sui dossier più delicati, Hormuz appunto, ma anche il Libano e probabilmente più avanti il nucleare. Per quanto riguarda Hormuz, la notte scorsa gli Stati Uniti hanno colpito alcuni obiettivi in Iran, siti per lo stoccaggio di droni e missili e postazioni radar lungo la costa iraniana sul Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione da parte loro hanno fatto sapere di avere risposto sparando sulle forze americane nella regione, e per ora sappiamo di droni iraniani sul Bahrain. L'attacco americano è a sua volta la risposta a quanto successo giovedì nello stretto di Hormuz, quando gli iraniani avevano sparato su una nave cargo che non stava rispettando il percorso prestabilito per l'uscita dallo stretto. Oggi l'Oman, a proposito, l'Oman si trova davanti all'Iran, ha detto che i percorsi sono stati allargati. E come dicevi tu, Alessandra, le organizzazioni internazionali che monitorano il commercio marittimo hanno parlato poco fa anche di un proiettile su una petroliera battente bandiera di Panama. Insomma, un braccio di ferro anche per ribadire i paletti e le posizioni di entrambe le parti nel negoziato, vista la complessità della situazione, con il solito rischio qui che gli errori di calcolo non siano sempre corretti.
Grazie Emanuele. In Libano questa mattina c'è stato un attacco con un drone israeliano nella zona di Nabatieh, una delle più martoriate in questi mesi di guerra. Solo ieri sera i governi di Israele e Libano avevano firmato un accordo quadro per mettere fine al conflitto. Hezbollah però ha fatto sapere di non essere vincolata all'intesa, e Netanyahu ha fatto invece capire di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. E ora il terremoto in Venezuela. Secondo le Nazioni Unite, oggi sarà una giornata cruciale nel tentativo di trovare e salvare i superstiti. I dispersi sarebbero circa 50.000. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha detto di essere fiduciosa. Nel paese ci sono circa 2.000 soccorritori internazionali ed altri stanno arrivando. L'accesso alla regione maggiormente colpita, La Guaira, a nord di Caracas, è stato limitato. Pablito Giroletti è un cittadino italo-venezuelano che vive a Caracas.
Sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale, diciamo. L'internet appena appena si è regolarizzata, cioè il wifi, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore è il periodo massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetaria di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni.
Oggi è la giornata del Pride di Milano. La partenza è stata posticipata per il caldo alle ore 17. Il percorso va da via Pisani all'Arco della Pace. È un appuntamento quest'anno ancora più sentito dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, del 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero secondo le prime ricostruzioni perché persona transgender, e della madre Katie Andreoni. Anche perché la politica fa ben poco e se interviene fa passi indietro, dopo aver affossato il DDL Zan, il disegno di legge contro l'omolesbo-bitransfobia, più di recente è diventato legge quello Valditara sul consenso informato nelle scuole. Ascoltiamo su questo Gabriele Piazzoni, segretario generale di ArciGay.
L'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono. Noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti alla violenza di genere o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. In parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenire.
Ora il caldo record che sta colpendo l'Europa. In Francia domani sera ci sarà la revoca dell'allerta rossa per l'abbassamento di qualche grado delle temperature dopo giorni di canicola. Sono almeno 55 le persone morte annegate in tutto il paese mentre cercavano di rinfrescarsi e 4 i bambini piccoli deceduti per cause ricollegabili al caldo. Il Regno Unito ha appena vissuto una delle settimane più roventi mai registrate e anche in Germania le temperature hanno già toccato i 40 gradi. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. Ascoltiamo Daniele Catberro, climatologo e meteorologo di Nimbus.
Effettivamente l'ondata di caldo in corso, straordinaria per intensità e durata, culminerà in questo weekend sulle regioni del nord, con temperature che in pianura padana potrebbero anche raggiungere i 38-39 gradi. Oltretutto l'umidità relativa sarà anche un po' più elevata rispetto a ora, per cui ci sarà anche un'intensificazione delle condizioni di afa. Ben poco sollievo giungerà dalle notti, perché le temperature dopo il tramonto nel corso della notte rimarranno comunque abbondantemente sopra i 20 gradi, anche al primo mattino, quando di solito si registra la temperatura minima intorno all'alba, identificando quelle che tecnicamente si chiamano notti tropicali, e questo favorisce il surriscaldamento degli edifici e rende più insopportabile nel suo insieme l'ondata di calore. Già ora il riscaldamento globale antropogenico sta rendendo più intense, lunghe ed estreme ed estese anche le ondate di calore. Stamattina è stato reso pubblico a uno studio del gruppo internazionale di ricerca World Weather Attribution, che è emerso che un'ondata di caldo come quella in corso sarebbe stata impossibile da registrare 50 anni fa, quando il clima non era ancora così pesantemente influenzato dall'aumento dei gas serra nell'aria.
Unione Europea e paesi europei hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul loro territorio in base ai loro valori democratici. E questa è la risposta di Bruxelles all'ultima minaccia commerciale di Trump. Il presidente americano ha parlato di dazi al 100% su tutti i prodotti provenienti dai paesi che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. Cosa stanno facendo i diversi paesi europei? Il servizio.
A un solo giorno dall'approvazione finale dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti, l'Europa si trova di nuovo a dover affrontare le minacce di Trump su dazi del 100% su tutte le merci esportate da paesi che hanno introdotto o applicheranno una tassa sui servizi digitali alle aziende statunitensi. Una minaccia non completamente nuova, a dire il vero, visto che Trump aveva promesso di colpire con dazi del 100% i vini francesi per la stessa ragione solo una settimana fa, alla vigilia del vertice G7 proprio in Francia. Ma ora ha espanso il suo raggio d'azione e rischia di coinvolgere anche Italia, Spagna, Austria, Danimarca, Ungheria e Portogallo, che hanno già una legislazione in vigore per tassare i colossi digitali, statunitensi e non, che hanno ampie basi di utenti ma non necessariamente una presenza fisica sul territorio. Anche altri paesi UE, tra cui Germania, Polonia e Belgio, stanno discutendo di fare lo stesso. Trump, che vuole proteggere in modo aggressivo aziende come Alphabet e Meta, ha avvertito che questi dazi sostituiranno gli accordi commerciali in vigore. E allora è scesa in campo la Commissione europea, mettendo in chiaro che l'Unione e i suoi membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche e digitali in modo equo. Come spiega un portavoce, possibili misure unilaterali di Washington sarebbero ingiustificate e se venissero adottate Bruxelles reagirà in modo rapido e deciso, anche grazie alle clausole di sospensione dell'accordo commerciale appena adottato e a tutti gli strumenti già a disposizione, dalla lista di controdazi congelata allo strumento anticoercizione che colpirebbe proprio servizi digitali e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
In Germania il colosso dell'auto Volkswagen si prepara ad altri tagli. I numeri potrebbero essere ancora più importanti rispetto a quelli noti finora. Il servizio.
Già nel dicembre del 2024, dopo mesi di trattative, azienda e consiglio di fabbrica si erano accordati su di un drastico piano di risanamento che prevedeva il taglio di 50.000 posti di lavoro nel gruppo Volkswagen attraverso lo strumento del prepensionamento e di premi di buona uscita. In cambio, i vertici del colosso automobilistico tedesco avevano garantito i restanti posti di lavoro fino al 2030 e la rinuncia alla chiusura di stabilimenti in Germania. Ora è però venuto a galla un nuovo e ancora più drastico piano dell'azienda, che prevede il taglio a medio termine di altri 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo e la definitiva chiusura in Germania di 4 fabbriche. Del piano verrà discusso nel corso della prossima riunione del Consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen, fissata per il prossimo 9 luglio. L'azienda non ha né confermato né smentito la notizia trapelata oggi su diversi siti di informazione, ma l'incertezza fra i 650.000 dipendenti in tutto il mondo è grande. I vertici dell'azienda intendono anche ridurre gli investimenti del 15% e la scorporazione del marchio principale Volkswagen e del settore componentistica dal gruppo. I dazi introdotti dagli Stati Uniti, la crescente concorrenza cinese e la flessione delle vendite sta dando molto filo da torcere all'azienda tedesca, che ha già ridotto le sue capacità produttive da 12 a 9 milioni di vetture l'anno. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi e accoltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Roma. In chiusura, in Albania stasera ci saranno nuove proteste contro il progetto del resort di lusso del genero di Trump, Kushner. È da settimane che le persone scendono in strada ogni giorno nella capitale tirana in manifestazioni tra le più partecipate degli ultimi decenni e che ormai sono diventate contro il governo di Edi Rama. Nel paese abbiamo raggiunto lo scrittore Fatos Lubonia.
L'Albania ha avuto 3 momenti come questo, diciamo, dalla caduta del regime. Il primo è il movimento studentesco degli anni 90-91, quando è caduto il regime comunista. Il secondo è quando c'è stata la crisi delle piramidi finanziarie nel 97. E il terzo è questo. La gente è stufata non solo per questo caso è stato la scintilla, ma è stufato per 35 anni, dove sempre di più la gente si vede spogliato di proprietà, di dignità, di futuro, vede le aree protette, spazi pubblici, beni pubblici concentrati sempre di più nelle mani di pochi, anche criminali. È arrivato all'estremo. Non è che l'Albania è un'avanguardia, ma il punto è che agli albanesi è arrivato lì dove non possono più sopportare. Se puoi andare al mare in Albania, in tanti pezzi dell'Albania, devi pagare 100 euro solo per fare il bagno, perché devi entrare in questi resort che sono le spiagge tutte privatizzate, e quindi in questo momento tutto quel che era represso dentro sta uscendo fuori in un modo che è incredibile anche per noi che la viviamo ogni giorno.
ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, in redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.